La cicogna nera.
Che goe, questo è il nome di questo breve frammento con cui stiamo iniziando questa puntata della Cicogna Nera, un frammento che arriva da un teatro lontano che ha preso il via, pensate, nel XIV secolo. Parliamo del teatro no giapponese, che si contraddice insomma al teatro kabuki, perché rappresenta un teatro abbastanza alto, diciamo così. In effetti i testi di questo teatro possono essere interpretati liberamente dallo spettatore, e ciò è dovuto proprio alla peculiarità di questa lingua giapponese, che presenta numerosi omofoni. Un teatro caratterizzato dalla lentezza, un teatro caratterizzato da una grazia spartana e soprattutto da un uso molto particolare delle maschere. In effetti dovete pensare che queste maschere sono delle fattezze altamente espressive, e che sono scolpite in modo tale che solo a seconda dell'orientamento e della diversa incidenza della luce si producono mutamenti espressivi. In effetti i buchi che ci sono all'altezza degli occhi sono proprio di ridottissime dimensioni, così che i teatranti, diciamo così, hanno a disposizione una visuale limitatissima e si servono quindi di punti fissi per orientarsi e per muoversi nello spazio scenico. Dunque proprio piccoli cenni nel teatro, no, di movimenti del corpo che hanno significato e significati molto molto precisi. Il teatro no, ancora, diciamo che è un teatro pieno di, fortemente incentrato sulla danza e sul canto, e in effetti quello che abbiamo sentito si chiamava proprio kakegoe, cioè il suono gutturale delle voci dei percussionisti. In effetti, per quanto il teatro no sia cantato, e per questo che è molto spesso così raffigurato come una sorta di opera giapponese, in effetti sfrutta una scala tonale abbastanza limitata e presenta lunghi passaggi ripetitivi. Questo perché il canto non rappresenta l'obiettivo del teatro no. Per quanto riguarda invece la musica, che è quella che più ci interessa nel nostro contesto, ci sono come accompagnamento allo spazio scenico i flauti, ci sono le percussioni, tamburi che prendono il nome di Otsuzumi o Kotsuzumi, e infine i percussionisti fanno anche questo kakegoe che vi abbiamo fatto sentire in apertura della Cicogna Nera. E tutti questi così suoni sono, come dire, ricalcate, sono mutuate da rituali sciamanici. Ad esempio i tamburi sono tradizionalmente strumenti giapponesi che inducono alla trance, il flauto che abbiamo sentito e che è lo shakuhachi, è uno strumento per evocare la discesa degli spiriti, e i kagegoe sono parte dell'invito agli dei a manifestarsi.
Thank you.
Kangen è il nome di questo brano che ci siamo sentiti, un brano strumentale che arriva da una raccolta chiamata Musique Traditionnelle du Japon a cura di Akira Tamba, pubblicato per la Actes Sud nel 1995. Un brano che si avvicina al frammento di intercalare del teatro no che abbiamo sentito in apertura, e un brano che è accomunato dal fatto che presenta lo stesso suono dello shakuhachi, il flauto, uno dei flauti rappresentativi della cultura giapponese, e che è praticamente un flauto di bambù che deriva dall'unione di shaku e achi. Shaku è una forma arcaica di unità di misura, mentre achi significa proprio altezza. Dunque il nome, proprio banalmente, di questo flauto molto speciale significa circa 55 centimetri, cioè l'altezza standard del flauto tradizionale. Per quanto riguarda del teatro no che abbiamo aperto di cui abbiamo detto in apertura, vogliamo solo aggiungere che tutte le rappresentazioni di questa forma teatrale dovrebbero creare un ideale estetico che i giapponesi chiamano yugen o yugen, che significa uno spirito profondo e sottile di hana, cioè che uno spirito di novità. Il no, così, questo teatro rappresenta davvero la cultura giapponese di ricercare la bellezza nella sottigliezza e nella formalità. Per quanto riguarda invece lo strumento che si usa per ricercare questa bellezza, ovvero lo shakuhachi, ha una scala che per lo più è settata su una pentatonica, ossia 5 note per un'ottava, e che copre un'estensione di 2 toni e mezzo. Pensate che non ci sono semitoni in questo flauto, ma ad ogni altezza è possibile variare quasi di un tono a seconda proprio del modo e dell'imboccatura di soffiare questo flauto. Un flauto che passa da una dolcezza infinita a una sonorità veramente aspra, non so, quasi da torcersi le budella, e che è molto bello e insomma ha avuto parecchio successo anche qui in Occidente, in alcuni gruppi dell'Occidente. Noi lasciamo il Giappone per questa prima parte della puntata della Cicogna Nera, e restiamo in Asia per andare a sentire, ad ascoltare un'altra cultura unica, una cultura molto peculiare che ha avuto modo di venire su in Indonesia e particolarmente nell'isola di Giava e di Bali. Andiamo a sentire una orchestra, un complesso che prende il nome di Gamelan. metallofoni, xilofoni, tamburi e gong. Questo è l'orchestrazione di default di un'orchestra gamelan, che può comprendere anche flauti di bambù e strumenti a corda, ma solitamente sono proprio gli strumenti a percussione che formano la parte centrale di un'orchestra di gamelan, che è riferito più al gruppo di strumenti che lo formano e che vengono formati, che vengono creati proprio ad hoc, che ai suonatori, agli esecutori materiali di questi stessi strumenti. Un gamelan, per come dire, come un'entità i cui strumenti sono costruiti e intonati per suonare insieme e non possono essere intercambiati tra un'orchestra ed un'altra. E per quanto riguarda le intonazioni di questa particolare sonorità metallofona che arriva dal sud-est asiatico, abbiamo quattro scale principali, e di cui però soltanto un paio, che si chiamano Pelog e Slendro, vengono usate, che sono rispettivamente con 7 note e 5 note nell'ottava. Per quanto riguarda, come vi abbiamo detto, la particolarità è che questi strumenti vengono costruiti anche con che richiedono insomma molto tempo per essere fatti, per essere costruiti, ma vengono costruiti ad un'intonazione ben precisa, ad un intervallo ben preciso. E una delle particolarità è che anche se gli intervalli tra le note di ogni scala dovrebbero essere simili, in realtà poi le specifiche altezze delle note possono essere anche diverse, e alcune volte in modo anche notevole. Quindi, come dire, la specifica intonazione di un'orchestra, di un gamelan, anche della stessa scala e della stessa altezza, cambia da uno all'altro. E come ci dice Wikipedia, tramite le parole di Colin McPhee, le deviazioni in ciò che è considerata essere la stessa scala sono talmente ampie che uno può a ragione affermare che vi siano tante scale quanti gamelan. E noi gli diamo atto, e per adesso lasciamo questa particolare orchestra, che magari tornerà in futuro qui alla Cicogna Nera, e cambiamo decisamente direzione, torniamo a culture, a sonorità un po' a noi più vicine, comunque sempre che danno ispirazione le sonorità del mondo a un jazzista trombettista norvegese che andiamo ad ascoltare, che si chiama Nils Petter Mølver, e che praticamente possiamo considerare il progenitore della New Jazz. Mulder alla tromba, Helvin Hirset alle chitarre, Nizamettin Harik alla voce e un italianissimo Paolo Vinaccia alle percussioni. La canzone di chiusura dell'album che prende il nome di Revision del 2008, pubblicato per la Sula Records, quello che abbiamo appena ascoltato del trombettista di musica jazz ed elettronica norvegese, appunto Nils Petter Mulder. Musica per film non esistenti, musica per film della mente, così è stato spesso definita la sua musica. Ed in effetti quella che ci siamo sentiti è proprio un progetto che prende vita da tre colonne sonore che lo stesso Nils Petter ha scritto per tre film. Il primo è il Hedy del francese Stéphane Guérin Thiller, il secondo è German di Hoppet, uscito nel 2000, no scusatemi, il secondo si chiama Hoppet del tedesco Peter Noyes, e l'ultimo è un documentario norvegese che prende il nome di Frozen Heart del regista Stig Henderson. Da questi tre film lui mutua le canzoni che sono state quasi ridisegnate in una visione unitaria dal trombettista norvegese, che come avete sentito mescola i beat elettronici, soprattutto drum and bass in altre canzoni, a paesaggi sonori processati al computer e dalla sua musica jazz, un'impostazione jazzistica, perché poi molto spesso le sue frasi melodiche sono ispirate a strumenti popolari del mondo. Come lui stesso dice, molte sue frasi melodiche hanno avuto così linfa vitale da, ad esempio, dal ney arabo o dall'oboe del duduk armeno. Lasciamo la Norvegia fredda, andiamo invece a una sonorità molto calda, entriamo in Nord America, negli Stati Uniti, per andare ad ascoltare un mostro del folk di queste parti. Rolling Stones l'ha definito uno dei 10 chitarristi migliori del mondo e proprio l'8 marzo scorso è uscito il suo ultimo progetto. In realtà lui è il coproduttore assieme ai Chieftains, un gruppo di musica irlandese, hanno pubblicato San Patricio, un album che è ispirato alla storia dei ribelli irlandesi noti come il Battaglione di San Patrizio, dei soldati che durante il conflitto fra messicani e americani, cominciato nel 1846 e terminata 2 anni dopo, disertarono l'esercito statunitense per unirsi alle truppe nemiche. Questo album è un po' un mix di due culture lontane, ossia quella irlandese dei Chieftains e quella messicana, di cui Cooder si era già interessato in passato con un album stupendo, Shaveravin. Poi, dopo aver esplorato la cultura africana con Ali Farka Touré e aver fatto conoscere in tutto il mondo i Buena Vista Social Club, e quindi il sonno e la cultura cubana, ora si è deciso a 63 anni di ributtarsi in questo nuovo progetto, dove c'è una canzone bellissima che non vi proponiamo perché ancora non siamo riusciti a recuperare questo album, però è una versione rielaborata di una sua traccia che è presente in un altro album, ben lontano questa volta, nel 1984, si chiama Paris, Texas, e in realtà è la colonna sonora che Ry Cooder ha scritto per un bellissimo film di Wim Wenders, vincitore tra l'altro della Palma d'Oro a Cannes, appunto il film che porta lo stesso nome, Paris, Texas. La canzone che ci andiamo a sentire si chiama Canción Mixteca, e pensate che arriva da un vecchio indigeno, per così dire, è un mixteco di Oaxaca che si chiama José López Alaves e che ha scritto questa canzone nel lontano 1934, pensate.
Triste, cual hoja al viento.
Il rock come considerato oggi a me non interessa affatto. Odio la musica commerciale e il rumore dei soldi che circola intorno a un progetto mi uccide. Insomma, queste le parole di questo Ray Cooder che continua a girare il mondo con i suoi progetti trasversali, a raccontare la storia della povera gente, della working class, non soltanto americana evidentemente. Ci dice ancora: oggi credo che nella musica come nei libri si possano rievocare i fantasmi della nostra storia, si possano dire le verità a lungo taciute. Queste sono le cose, queste sono cose che non si imparano a scuola e dopo un po', almeno a me, non le hanno insegnate. Che fa parte di un'intervista di Sandra Cesarale che abbiamo ripreso del Corriere della Sera. E rimaniamo sempre in America dopo questa bellissima canzone, questa canzone mixteca, per andare al centro di New York, dove arriva un quartetto che si chiama For Row in the Dark e che porta nel suo nome un evidente omaggio alla cultura, alla musica che vogliono trasmettere, quella del For Row nordestino. Ovviamente nordestino non è riferito agli Stati Uniti ma al Brasile, di cui i quattro sono originari. La parola del forró ci dice Luis da Camara Cascudo, che è uno studioso delle culture popolari brasiliane, deriva probabilmente dalla parola forrobodò, che significa trascinare i piedi, oppure confusione o disordine. Nell'etimologia popolare, inoltre, il termine si può anche associare alla locuzione inglese for all, cioè per tutti, come dire, un invito a questo ballo che era usato nelle feste degli immigrati di provenienza inglese e nordamericana. Un ballo vivace, un ballo sensuale, un suono allegro che ricorda un miscuglio di samba e merengue. Una musica vivace e travolgente che, pensate, è suonata anche nelle discoteche del nord-est del Brasile, ossia dove c'è musica techno e house, e si alternano band che suonano dal vivo questo genere musicale. Quella che ci sentiamo invece noi è il forró attualizzato e globalizzato di questi For Row in the Dark. Hanno appena pubblicato un album che si chiama Light a Candle e questa è la canzone di apertura, Bandinha. quattro sorridenti ragazzotti in giacca e cravatta ritratti in una stalla fra capre, porcelli e vitelli. Questa insomma è l'immagine di copertina di questo ultimo, secondo progetto fresco di stampa dei For Raw in the Dark, Light a Candle, un album come abbiamo sentito che parte dalle radici del For Raw nordestino e vengono mescolate soprattutto al rock ma anche a linguaggi altri, latini, a linguaggi e sonorità messicane o anche nel loro precedente album a sonorità vagamente asiatiche. Comunque un approccio trasversale che è sicuramente confermato anche dalle tante collaborazioni che hanno avuto questo gruppo e il suo leader Mauro Refosco, solo a citarne due ad esempio David Byrne e Tom York. E solide radici in Brasile, ci dice allaboutjazz.com su internet, ma cuore e orecchie poste al crocevia del mondo della grande mela. Insomma, questa è una sintesi della musica di questi For Raw in the Dark e noi continuiamo proprio in questa direzione, nel senso di musicisti statunitensi che non sono nati in questa terra e che così guardano a culture musicali sudamericane. Hanno loro da poco pubblicato il progetto di debutto, si chiamano La Otra Banda e a differenza dei For Raw in the Dark non arrivano da New York, da questo crocevia culturale, ma dalla capitale del Wisconsin, da Madison, e invece di essere nordestini, comunque ci si avvicinano, sono di origini venezuelane, dunque condividono la loro musica popolare e tradizionale con il rock, il jazz e il folk nordamericano. Sulla MySpace possiamo leggere di questo gruppo che sono cresciuti, ci dicono, noi siamo cresciuti in una parte del mondo dove ci sono due cose che ti mantengono non addormentato fino a tardi la mattina: the roosters, dicono quindi i galli, e melodie onnipresenti che arrivano da tutte le direzioni anche nella mattina presto. Quindi è la musica in Venezuela, ci dicono, che provvede al, come dire, a un sollievo giornaliero, a rendere un po' più meno severa e meno sgradevole la routine di molta gente, e che spesso e volentieri qui si tratta di una routine povera. E quindi una musica che dà respiro alle giornate venezuelane di molta gente. Noi ci andiamo a sentire la canzone che si chiama La Ceboia di questo disco, invece, che prende il nome di Vibrant People, pubblicato per la Ropea Dope.
Con apego, con amor, con sabor. faltar
verdura.
No debe faltar, no debe faltar, no debe faltar
la
cicogna nera. Quando mancano 20 minuti alle 10 noi proseguiamo ancora con la nostra cicogna nera, sonorità popolari contemporanee. Quella che abbiamo appena sentito era La Seboia, della band che risponde al nome della Otra Banda, e che ci dicono ancora: quando noi diciamo musica riferita alla loro musica di origine, quella del Venezuela, non quella in cui abitano ora, ossia quella degli Stati Uniti, noi non intendiamo giusto la salsa, il merengue e il folk locale, noi intendiamo tutta quella musica, tutti quei processi di globalizzazione e della forte influenza del così chiamato primo mondo, che hanno portato a noi il rock, il pop e il jazz. Dunque mi sembrava un'affermazione abbastanza significativa della mezcla e dell'influenza che noi occidentali abbiamo avuto in diverse parti del mondo. Ora continuiamo ancora con sonorità per così dire sudamericane, ma trasferiamoci fisicamente in musicisti che abitano questa terra. Però ci spostiamo dopo il Brasile e il Venezuela in Argentina per andare ad ascoltare, questa volta facciamo un tuffo nel passato, una delle canzoni più ascoltate dell'intera storia del tango argentino. Siamo nel 1916 e c'è un giovane studente della facoltà di architettura all'università di Montevideo, si chiama Gerardo Hernán Matos Rodríguez, e scrive una piccola marcia dedicata al circolo di studenti al quale apparteneva, il circolo che prendeva il nome della comparsa. Così intitola questa marcia appunto La Comparsita, che poi più tardi diventerà La Comparsita, uno dei brani, forse il brano più ascoltato e prodotto in tutta la storia del tango. Questa marcia passa poco dopo nelle mani di tal Roberto Firpo e di Carlos Barren, che la trasformano in un brano di tango. Ancora dopo poco Rodriguez vende il suo spartito per 20 pesos alla casa editrice della Breyer, o della Breyer, non so l'esatta pronuncia, e questa casa, senza l'autorizzazione di Gerardo Matos, con Enrique Maroni e Pasquale Contursi, scrivono per questo brano un testo, intitolandolo proprio con il primo verso, un testo che poi ritornerà in un'incisione del 1924 di Carlos Gardel. Tutti questi fatti hanno dato origine forse al brano più controverso, più pieno di problemi giuridici, diciamo così, nella storia del tango. Ci furono veramente molti processi, quelli per i diritti d'autore naturalmente, tra le mogli di Contursi e Maroni, tra lo stesso Matos Rodriguez e Carlos Gardel, proprio perché La Comparsita è diventato il brano più inciso di tutti i tempi, cioè nel senso di tutti i tempi nelle sonorità del tango, e dunque è anche il brano che si è assicurato, come dire, la maggiore provenienza dei diritti d'autore. E ancora andiamo così ad ascoltarci questa comparsita in un arrangiamento nuovo e abbastanza inedito, un arrangiamento molto bello dal mio punto di vista, che arriva da un album della Rugged Market. Il brano è a cura della, dell'orchestra che si chiama Walter Sios Rios Orchestra. Arrangiamento per questa comparsita a cura del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Walter Rios, anche versatile bandoneonista. E proseguiamo proprio all'ascolto di questo strumento ad aria, del bandoneon. Precisamente non ci ascoltiamo lo strumento rappresentativo del tango, ma rimaniamo comunque in Argentina per andare ad ascoltarci l'accordeon, la fisarmonica, di un altro genere musicale folk che arriva dal nord-est, però questa volta dell'Argentina, dal sud del Brasile anche. Si chiama il chamamé ed è un come dire, una musica sincretica che prende termini dalla cultura indigena dei guaraní locali e soprattutto dall'influsso della chitarra spagnola e dell'accordeon della fisarmonica europea. Arriva soprattutto da una danza che si chiama scozzese, che fu portata da queste parti dai tedeschi del Volga, un gruppo etnico che abitava appunto le rive del Volga nel sud della Russia, che si stabilirono qui agli inizi del Novecento. Il chamamè che ci andiamo ad ascoltare fa parte dell'ultimo album di Chango Spasiuk, che ha evidenti origini ucraine, e l'album, che si chiama Pinandi Los Descalzos, ha questa Tierra Colorada come canzone di apertura.
We'll be right back.
Terra Colorada, questa è la canzone di apertura dell'ultimo album di Django Spasiuk, che si chiama Pinandi Los Descalzos, e che in qualche modo ha il fine di nobilitare, come dire, l'universo umano di questo lembo di terra. In effetti il sottotitolo di questo album riporta ricordi di un'infanzia a piedi nudi, e Pinandi in effetti nel titolo è proprio un termine indigeno guarani che arriva dal termine plurisemantico, che significa letteralmente a piedi scalzi, ma può indicare anche la popolazione rurale e infine per estensione i poveri sofferenti. Andiamo di corsa perché sta quasi finendo il tempo per questa ora della Cicogna Nera, e che lasciamo l'Argentina e il Sud America per andare a sonorità molto molto differenti. Andiamo ad ascoltare un progetto che arriva a cura del bassista francese Pascal Tellet e dell'altra metà del Duhud, Mehdi Haddab, scusate, un algerino che vive in Francia e che porta avanti da diversi anni un progetto con Sma DJ chiamato appunto Duhud. Invece il progetto con questo bassista francese si chiama Speed Caravan e pubblicano lo scorso anno Kalashnikov Love, un CD da combattimento, un CD tutta grinta e nervi, dove tra le tracce possiamo ascoltare alcune comparsate di Rashid Taha, possiamo trovare dei tradizionali bulgari remixati dallo stesso Haddab, possiamo ritrovare anche una cover di Galvanize dei Chemical Brothers, oppure alla fine possiamo trovare questa canzone che si chiama Cat Market, che vede la partecipazione del cantante yemenita, provo a pronunciarlo, Abdulatif Yaqub. Cat Market finisce la cicogna nera di questo giovedì. Avevamo un altro paio di tracce, ma la cicogna nera si è fatta un po' male i conti, dunque ve le proporremo sicuramente le prossime volte. Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi, Andrea ai microfoni, la cicogna nera ai voli come sempre, qui in studio è già entrato nelle notti di Pan che verrà, che si impianterà qui ai microfoni, e l'appuntamento con noi è come sempre giovedì prossimo alle 21.